diciamo per la sicurezza 1, 2, 3, 4 e 5, 5 sono. Come diceva tuo padre, poi non facciamo che l'anno prossimo al raduno siamo 10.000. Allora, in questo enclave, che si concluderà peraltro oggi, dello scritto sul soggetto del desiderio nell'inconscio freudiano all'interno della lettura dell'istanza della lettera, eravamo arrivati ad un punto che segna in un certo senso una svolta nel discorso e nello stesso tempo ricapitola alcune delle linee forza che sono state proposte sino ad adesso. D'altronde, nei testi che ci apprestiamo a leggere, Lacan riprenderà più avanti un'immagine che peraltro non è originalissima e che da un certo punto di vista potrebbe essere evocata per indicare qualsiasi, come possiamo dire, comprensione della natura di un testo in quanto scritto, anche non ispirata dalla psicanalisi, ma quanto vero ispirata da una consapevolezza di cosa sia una lettera, ovvero sia l'immagine della scrittura come pentagramma, come pluralità di livelli, di strati, quindi come pluralità di discorsi che convivono tra loro e tra loro interferiscono. Questo per dire che se adesso siamo a un passaggio che costituisce un punto di condensazione, questo vale per una serie dei livelli del discorso che è stato fatto sin qua. Ecco, ricorderete che una volta di più, diciamo, la frizione che era stata precedentemente anticipata tra pensiero e realtà come complicante la formula caratterizzante, almeno scolasticamente, il sistema freudiano, adesso si era ripresentata nella paradossale convergenza di due soggetti che in un certo senso mancano l'appuntamento con l'effettiva natura del soggetto, che in un certo senso lo occultano e che in maniera diversa, ma per un motivo che li collega, la psicanalisi viene in ciò che lei proprio a sovvertire, ovvero sia il soggetto del Selbstbewusstsein, il soggetto che in qualche modo si ricomporrebbe nella totalità definitiva e in un certo senso non più desiderante dell'autocoscienza in Hegel, il soggetto in qualche modo censurato della scienza, o per meglio dire il soggetto che non ha assolutamente bisogno di mettersi in questione, perché in realtà il soggetto deve sapere che si risolve tutto nel suo sapere. Sono due diversi soggetti, differenti da quello che si vede alla psicanalisi, che in maniera diversa collocano la scienza in una posizione differente da quella in cui la scienza si colloca nel percorso che Lacan fa emergere come effetto della cosa freudiana, e quindi in qualche modo fa emergere dalla psicanalisi quando questa non venga sedata, come dicevamo, attraverso la somministrazione ad essa di un oggetto che gli dia un luogo suo dove essa non rompa le scatole agli altri soggetti costituiti. Difatti, comunque sia, il nostro duplice riferimento al soggetto assoluto di Hegel e al soggetto abolito della scienza, en passant, potrà sembrare troppo pretenzioso, ma abolito è uno degli aggettivi più mallarmeani che si possono concepire. Ma l'Armè è ritornato ostinatamente in questo tipo di discorso, perché torna ostinatamente nei discorsi a cui facciamo riferimento. Quindi questa nota vagante a più pagina forse potrà tornare utile, forse no, ma aveva qualche ragione di essere vergata o pronunciata, che dir si voglia. Da lui, dicevamo, il nostro duplice riferimento a questi due soggetti, dai lui necessari per formulare, secondo la sua vera misura, il drammatismo di Freud. Drammatismo nel senso, certo, di ciò che noi intendiamo per un che di drammatico, ma direi anche proprio tenendo presente la radice del dran, in definitiva, del fare, che era per eccellenza il fare tragico, in definitiva. Insomma, qui un fare importante, perché il drammatismo di Freud, anche se mette in scena, insomma, delle rotture dal punto di vista culturale, innanzitutto è il drammatismo proprio del fare, della sua pratica. Quel motivo per cui, quando esattamente cerchiamo la filosofia in Freud e in Lacan, dobbiamo trovare la pratica, che, come Lacan in qualche modo chiarisce, non è il rinvio ad un fare muto, ma in qualche modo ciò che colloca in un'altra posizione il pensiero, e quindi fa sì che in luogo di una risposta ci sia una pratica, che però è una pratica del linguaggio, è una pratica del pensiero, non il riferimento a una qualche empiria che in qualche modo giustificherebbe una sospensione moralistica dell'interrogazione filosofica. L'opposto, rispetto alla filosofia, oso dire, Lacan pretende che il desiderio che vi si sostenga molto di più. Tutta l'antifilosofia di Lacan si potrebbe definire forse così: occorre che la filosofia non si soddisfi di ciò che essa ritiene soddisfi almeno in parte il suo desiderio, perché se questa soddisfazione dovesse in qualche modo limitarsi al suo non finire mai, continuando a dire la sua fine, questo, ci pensavo ieri perché era una cosa che tu mi chiedevi, effettivamente farebbe slittare totalmente la filosofia, il discorso filosofico, nel discorso dell'università, nel discorso accademico, no? Insomma, la filosofia, come si sa, non esaurisce mai la verità, ma nello stesso tempo continua a concepire la verità come qualcosa che può essere di inesauribile in virtù del suo continuo ridirsi. Insomma, un rapporto molto immaginario, direbbe Lacan, con la verità, nel senso che ne possiamo pensare quante vogliamo, insomma, no? Piuttosto che dire che a ogni domanda si può dare qualsiasi risposta indifferentemente, meglio dire che bisogna dare la risposta giusta. Per Lacan la risposta giusta è una risposta giusta che emerge nella pratica, quando non si confonde la pratica con una qualsivoglia empiria. Quindi, il vero drammatismo di Freud, ovvero due punti, rientro della verità nel campo della scienza, con lo stesso passo con cui si impone nel campo della sua prassi, rimossa di far ritorno. Qui, come possiamo dire, si potrebbe dire, una volta tanto le cose sembrano addirittura troppo facili. Insomma, perché la verità è rimossa dal campo della scienza? Per uno, volendo fare economia, e avendo noi parlato di Benjamin in precedenza, potrebbe parassitare un autore così diverso, decidere che tra ebrei in qualche modo ci si incontra e ci si aiuta, e quindi se non Lacan, e Benjamin può almeno aiutare Freud, e insomma si potrebbe semplicemente dire che, insomma, la verità non è un oggetto di conoscenza e che la verità è la morte dell'intenzione, e conseguentemente l'intenzione conoscitiva che opera nel sapere esclude la verità in quanto tale. Quindi far ritornare la verità nel campo della scienza è cosa che non può avvenire là dove nel campo della scienza domini l'aspettativa della verità come qualcosa che deve entrare nel mirino dell'istanza conoscente. far rientrare la verità nella scienza significa farla emergere là dove fondamentalmente il sapere scientifico sembrerebbe escluderla, e la esclude effettivamente, anzi l'abolisce, cioè nel soggetto del sapere. Quel soggetto che da un certo punto di vista qualsiasi scienziato può ritenere di aver messo fuori causa quando ci dice che nella scienza non contano gli affari privati, i sentimenti, le sensazioni e balle del genere, conta soltanto la scienza. E questo credo che sia assolutamente vero, solo che questo comporta, ed è un errore di una certa scienza, pensare che il soggetto sia un grumo di patologie, un grumo di sensazioni, sentimenti, immagini, per lo più legato a delle cose futili, l'amore, il sesso, la fede religiosa, ecco, futili da questo punto di vista, ovvero sia appannamenti del vetro puro della conoscenza scientifica, mentre invece il soggetto ha poco a che fare con questo. Ed è ciò che casomai istituisce il nesso attivo tra la struttura del discorso scientifico e la pratica del discorso scientifico, quindi qualcosa che lo riguarda così intimamente da non potervi figurare se non nel modo dell'unheimlich, del perturbante. Insomma, in un certo senso, nella scienza, insomma, ritorna una sorta di zia che è stata uccisa, chiusa in cantina e che quando ricompare crea dei brividi. La verità, appunto, la verità. E conseguentemente nel campo della scienza rientra la verità attraverso la prassi freudiana, esattamente così come nella prassi freudiana l'inconscio lavora, facendo tornare il rimosso, insomma, qui siamo sul piano della pura scolastica, no? Si rimette in gioco l'inconscio attraverso la messa in questione degli effetti della Verdrängung, insomma, no? Della rimozione. Bene. Questo peraltro, ben inteso, va misurato, come in parte vedremo adesso, anche dal punto di vista della scienza hegeliana, dove la verità torna in questione, secondo Freud, appunto nella sua differenza rispetto a ciò che si traduce nella coincidenza di reale e razionale, nel circolo dei circoli e nella realizzazione piena del Selbstbewusstsein. Chi non vede, come al solito, sullo sfondo c'è sempre il problema dell'affidamento dei nipotini, ovvero sia il problema di come si collochi il marxismo rispetto a tutto questo. Se questo invece di essere un modulo un po' scalcinato per colpa mia fosse un seminario serio di carattere storico, sarebbe necessariamente un seminario su Lacan e la cultura filosofica francese del secondo Novecento, e in quel caso noi vedremmo che a questa altezza siamo negli anni 60, quando Lacan raccoglie, prima quando scrive questo testo, il problema del marxismo è un problema decisivo. Ne abbiamo già parlato un po' negli scorsi giorni, quando mettevamo in evidenza come si fosse un tentativo di dedialettizzare il marxismo in una direzione in cui Lacan è stato senz'altro succhiato come una mammella nutritiva dal Althusser, con una serie di conseguenze importanti nel quadro filosofico francese e del marxismo francese, come il post-marxismo francese di questo ultimo secolo. E anche qui comparirà tra poco una formula, la coscienza infelice, ovviamente hegeliana, ma consumatissima in quel grande gadget marxista che a questo punto rivendicherei, se mi si consente, come la sua infelicità, un certo quarto di nobiltà, se non altro comportava che si studiasse molto sia la storia che la storia del pensiero, mentre invece molti neoliberismi correnti sono una clamorosa apologia dell'ignoranza, e questo effettivamente non giova. Dico, quel grande gadget del marxismo, che era appunto la critica dell'ideologia. La critica dell'ideologia era un continuo svelamento della coscienza infelice, no? Insomma, c'è sempre la coscienza infelice del padrone, che è infelice un po' anche lui, se Dio vuole, perché è padrone, del borghese che è un po' infelice perché è borghese, dell'intellettuale non organico che è infelice perché è non organico, insomma, perché mancandogli il marxismo non sa che cos'è veramente. Per cui la frase che segue andrebbe inserita anche in queste coordinate. Ah, su tutto quanto sto dicendo, se voi ne avete voglia, io apro delle finestre e voi mi ponete dei problemi e ne parliamo anche analiticamente. È che effettivamente, parlandovi di Lacan, so cosa mi sembra importante dire, ma non so cosa vi sembrerebbe importante sentir dire. E su questo sarei interessatissimo a sentirmelo dire da voi. E magari anche potremmo variare il percorso di tratto. Comunque, chi non vede, quindi se mi potete interrompere quando volete, ovviamente, chi non vede la distanza che separa l'infelicità della coscienza, che per quanto potentemente scolpita da Hegel, si può dire essere ancora soltanto sospensione di un sapere, cioè non coglie la distanza che c'è tra la coscienza infelice in Hegel, che secondo Lacan è semplicemente la distanza che separa da un sapere completo, dal disagio della civiltà, l'Unbehagen della civiltà, in Freud, anche se non è che nel soffio di una frase come sconfessata che egli ci fa sentire ciò che, se lo si legge, non può essere altrimenti articolato che come il rapporto di traverso che separa il soggetto dal sesso, ovvero, come non si può vedere che c'è una distanza profonda e incolmabile tra la coscienza infelice di Hegel, che riguarda ancora la sospensione di un sapere, no? Di un sapere che non sa, quando il sapere dovrebbe sapere tutto, da quello che è il disagio della civiltà in Freud, anche se in realtà ciò che differenzia il disagio della civiltà dalla coscienza infelice è qualcosa che, sorprendentemente forse, per chi non sia al di fuori però del giro freudiano lacaniano di questa trama, non può essere articolato se non come il rapporto di traverso che separa il soggetto dal sesso. Rapporto di traverso che separa il soggetto dal sesso. Noi siamo arrivati a questo punto, e andremo avanti ancora su questo punto, perché stiamo facendo solo una cosa. Stiamo cioè esplorando più da vicino attraverso questa esperienza un po' puerile che ho messo in campo, cioè di leggere una parte del saggio sulla struttura, sul soggetto, desiderio nell'inconscio freudiano, per analizzare la sbarra che separa l'esse grande dall'esse piccolo. Ciò che stiamo facendo è solo tentare di analizzare la consistenza di questa sbarra che separa l'esse grande dall'esse piccolo. E qui abbiamo in qualche modo una buona approssimazione a un aspetto di questa separazione. La separazione che separa l'esse grande dall'esse piccolo, il significante dal significato, è anche la separazione che separa il soggetto dal sesso. Ovvero sia, che ci indica che il soggetto non potrà mai essere riempito dal sesso, nel senso di poter rendere in qualche modo sensata l'espressione che per Lacan indica qualcosa che non c'è, ovvero sia l'espressione rapporto sessuale. Non c'è rapporto sessuale. Il che non vuol dire che gli esseri umani non si avvicinino così tanto da produrre i ben noti effetti di incastro, nelle forme più diverse e secondo la varietà dei gusti e relative posizioni
ma nel senso che nulla autorizza se non una incauta fiducia umanistica nel chiamare questo un rapporto. Se fosse possibile, dice Lacan, diciamo provocatoriamente così, non ci sarebbe la sbarra tra l'esse grande e l'esse piccolo. E il soggetto sarebbe veramente una cosa piena, assolutamente piena. Se ci fosse rapporto sessuale, certo ci sarebbe tutto il desiderato, coincidente con tutto il desiderio, ci sarebbe tutto il sapere dentro il soggetto che sa, insomma, tutto con tutto. Solo che non è così. L'esperienza che abbiamo del linguaggio ci porta a questa evidenza. Una sbarra separa il soggetto dal sesso. Qui bisognerebbe, in qualche modo, stante anche la delicatezza, come direbbe un ecclesiastico, dell'argomento, aggiungere qualcosa di più. Basti però dire in qualche modo che qui, volendo, Lacan potrebbe essere aiutato da alcuni suoi compatrioti che ci hanno spiegato in più modi, ed è una spiegazione un po' truce, ma serve in parte, che in realtà si uccide sempre quello che si ama. E che insomma, se di soggetto si tratta, là dove apparentemente si sarebbe più assieme, si è anche più inesorabilmente ciascuno per conto suo. Pretendere che non sia così è una cosa, si potrebbe dire, che fa poi stare molto male quando, dovendo parlare, fare, agire o stare assieme in molti altri modi, si pretenderebbe che questi venissero garantiti dal perfetto essere stati assieme, ovvero sia dalla realtà del rapporto sessuale. Il sesso c'è, se Dio vuole, a quanto in qualche modo dicono coloro che lo praticano largamente con soddisfazione. Il problema è che in esso non c'è rapporto, e che la nostra nozione di rapporto vi viene proiettata illusoriamente. È per questo che il linguaggio deve fare tutto questo percorso lunghissimo, per avere a che fare con le cose, quando sembrerebbe semplice poter saltare la staccionata e passare dall'esse grande all'esse piccolo. Invece no, c'è di mezzo tutto il linguaggio e tutta la retorica, perché per andare in questa direzione, lo dirà Lacan tra poco, occorre che tutta la retorica antica sia assistita da tutta la linguistica moderna, perché si tirino fuori dal nostro repertorio intellettuale delle figure che consentano almeno un po' di fare questo discorso, che consentano alla psicanalisi di farlo, facendosene anche adeguatamente perturbare.
Ma questo, no, dico, potrebbe, non dico abbattere la sbarra, ma renderla trasparente in qualche modo?
Che la sbarra sia trasparente è una cosa che ad esempio è stata proposta felicemente da Wim Wenders, in un bellissimo film che si chiamava Parigi Texas, che giustamente metteva assieme il nome di Parigi con una dimensione molto americana e desertica, in cui sostanzialmente un personaggio guarda la donna che ha sempre amato attraverso un vetro, senza poterla in qualche modo toccare, no? Il che dimostra sostanzialmente che una sbarra trasparente è molto più sbarra di una sbarra opaca in definitiva, no? Basta sostanzialmente vedere quanto più gusto c'è a sbatterci una testa sopra o a stendere la mano per vedersela essenzialmente accartocciata da un'incalcata, che dimostra che la sbarra c'è proprio perché non si vede. Nulla dunque nella nostra via per situare Freud che sia dello stesso ordine da astrologia giudiziaria, che è un'espressione molto bella, ma qui devo correre un po', in cui sta a mollo lo psicologo.
sarebbe bello spiegare in che senso. Beh, giudiziaria indubbiamente, perché lo psicologo punta alla definizione di situazioni che deve diagnosticare nella più parte dei casi quando si tratta di persone disturbate con delle conseguenze giuridiche, anche se sotto questo profilo, almeno in Italia, è sempre frustrato dal fatto che lo psichiatra ha una penna più lunga, può firmare dei ricoveri coatti che sono in qualche modo abbastanza interventi dai psicologi. E quanto all'astrologia, perché appunto di stelle si parla, e di divinazione, nulla che proceda dalla qualità o dall'intensivo ne dà una fenomenologia in cui l'idealismo possa riprendere sicurezza. Nessuna integrazione freudiana dell'idealismo. Nel campo freudiano, campo è qualcosa che si relaziona alla pratica, ti lascio subito.
Sì, quindi, prima che vada avanti, ha toccato il punto dell'assenza del rapporto sessuale tra i due sessi. E siccome questo mi sembra aprire una prospettiva interessante su una logica, come direbbe Lacan, del non tutto, quindi una logica assolutamente anti-hegeliana,
sì,
e che decostruisce un po' l'opposizione marxista tra un'eccezione alla regola ed invece la regola. Ecco, secondo me, cioè, almeno a me interesserebbe molto rivedere il rapporto che prima citava tra il tu sé e la campo in direzione di questo suo superamento di una logica di norme di eccezione che invece il marxismo mi sembra recuperare in
largamente, sì, indubbiamente.
E forse questo.
Perché la cave, no, scusa, vai avanti.
No, niente, concludo subito.
No, ma fai sempre, che il discorso è interessante.
Forse questo apre anche un altro problema, che è quello che richiamava almeno ieri parlando del ruolo dell'attraversamento di Hegel che opera Lacan. E è probabilmente il fatto che questo attraversamento di Hegel che coinvolge tutta la cultura filosofica francese del tempo. Negli altri autori francesi, almeno cito Foucault o Deleuze, mi sembra che questo superamento di Hegel, attraversamento e superamento di Hegel, passi attraverso Nietzsche. Ed invece in Lacan ci sia questa ridiscussione del marxismo che gli permette anche di ridiscutere Hegel, ma non ci sia alcun ruolo dedicato a Nietzsche. E questo mi ha sempre un po' turbato, se deve, nella lettura di Lacan e anche di Freud. Forse questa è una seconda questione che potrebbe nascere in questa...
Ah certo, sono tutte e due questioni che sarebbe interessante approfondire in un seminario adeguato. Dico soltanto un paio di cose, se magari la cosa interessa anche ad altri, in definitiva, almeno un po', mi farete intendere. E parto da Nietzsche. È vero, in Lacan Nietzsche c'è pochissime volte il nome, e direi che Nietzsche non compare mai al modo con cui compaiono altri filosofi, insomma, no? Quando non si può fare a meno di parlarne, e proprio perché non si può fare a meno di parlarne, in qualche modo se ne dice ciò che dal punto di Lacan è decisivo. La formula è quasi sempre: questo filosofo è decisivo per me perché io devo dire ciò che è decisivo per lui. Questo non perché io faccia lo storico della filosofia o il filosofo, ma perché il mio percorso si trova esattamente là dove c'è la sua prestazione filosofica e deve passare attraverso di questo. Ecco, Nietzsche non compare mai in questa forma. Perché? Beh, in un certo senso si potrebbe dire, ma siamo soltanto sul piano della psicografia, che non è forse quello che si deve agire, far agire su Lacan, perché, ma forse per lo stesso motivo per cui così tanti studenti vogliono fare delle tesi, spesso molto belle anche, su Nietzsche. Perché con Nietzsche è bello parlare, o meglio, è bello ridire le cose che dice. E quindi con Nietzsche c'è un rapporto del lettore o dello scrittore o del critico che può essere meravigliosamente amoroso, ma non c'è un rapporto sessuale. E conseguentemente, per così dire, vale la regola, insomma, attenzione con l'empatia. E sotto questo profilo, allora, mi viene alla mente il modo di cui parlava all'inizio un personaggio
in realtà apparentemente molto distante, Lacan secondo me sì, proprio distantissimi, che sono in qualche modo i grandi tradizionalisti, Guénon e compagni, no? I quali essenzialmente sostenevano che Nietzsche era un genio che aveva pensato che si potesse accedere alle fonti della tradizione, quindi iniziarsi da soli, e che conseguentemente era sempre un passo dalla condizione della pointe sorcier. Uso l'espressione francese, non quella tedesca originaria di Goethe, perché per la mia generazione la pointe sorcier è qualcosa che riferisce prima ancora che a Goethe, a Paul Dukas e al suo poema sinfonico, ivi compreso la trascrizione in cartoni animati di Disney, ovviamente nel ben noto film d'animazione, no? Dove c'è Topolino, ovviamente, che fa l'apprendista stregone, avendo incautamente pronunciato un sortilegio, si vede le scope, i secchi e tutti gli arredi della casa del mago mettersi a muoversi attorno a lui, senza però obbedire ai suoi comandi, no? Beh, in un certo senso, anche se Lacan è molto distante da posizioni come quelle dei tradizionalisti, l'obiezione potrebbe essere proprio questa in definitiva, no? Troppo sbrigativo e una soluzione così cortocircuitante filosofico-poetica è indubbiamente una pratica, ma è una pratica che non si costituisce come una legalità, è una pratica che non si organizza, meno male, diciamo pure, scientificamente. Insomma, uno psicanalista serio, e anche un marxista serio, avrebbe detto il Bataille della sovranità, no? La sovranità Bataille, delle bellissime pagine sui marxisti e i comunisti, che vivono la dimensione della sovranità proprio perché hanno rinunciato a qualsiasi cosa di personale. Sono dei sovrani grigi. Eh? Insomma, lo psicanalista vuole la distituzione soggettiva. Lo psicanalista è sempre un po' depresso. E un comunista quasi sempre rattristante, almeno i vecchi comunisti che erano, come possiamo dire, dei diligenti burocrati che prevedevano anche la loro espulsione dal partito come un eventuale dovere di propaganda. Ecco, insomma, allora sotto questo profilo c'è una netta separazione da un effetto vitalistico e desiderante che sembrerebbe poter agire in Nietzsche. Poi, visto che al fondo Nietzsche non si liquida né parlando di vitalismo né facendo riferimento a una confusa soluzione della nozione di desiderio, in realtà io direi che c'è moltissimo Nietzsche in Lacan, anche se non nel senso di qualcosa che agisca in Lacan come qualcosa da cui Lacan dipenda. Allora, sotto questo profilo, volendo anche i seminari dal 20 al 23, anche se Nietzsche non ci fa capolino, sono largamente a favore dell'idea che si possa parlare di Lacan con Nietzsche, ad esempio vedendo quanto di connesso alla pazzia nietzschiana ci sia la follia di Joyce in definitiva, no? Che è così protagonistico, paradossalmente accanto ai nodi Borromei, nel seminario 23. Ecco, quindi ecco, con Nietzsche e direi così. Sotto questo profilo allora potremmo avere un altro cortocircuito, quello che paradossalmente legherebbe in qualche misura, anche se blandamente, a Lacan, un pensiero come quello di Pierre Trotsky in definitiva, no? Perché la Nietzsche le sacre vicie definitiva sarebbe proprio qualcosa in cui Nietzsche potrebbe almeno in parte joyceggiare. Questa cosa. L'altra invece, che riguarda il marxismo, è ancora più complicata. Diciamo che ci sarà un forte lacanismo in molto marxismo di taglio husseriano, che però si radica essenzialmente, direi, in una codificazione del pensiero lacaniano, all'altezza di una forte enfasi sulla nozione di struttura, che sarà esattamente lo stesso appiglio su cui si butterà Deleuze, quell'altra cosa che il Deleuze Gattari, che è una bestia diversa dal Deleuze da solo, Foucault stesso e tutte le intelligenti e cattivissime femministe, la Liu Xirigaray, la Sarah Kaufman, brave, intelligenti, ripeto, pestifere, che attaccheranno sistematicamente Lacan, esattamente perché in un certo senso la sua, il suo pensiero è un pensiero centrato sull'inesorabile dominio della struttura, togliendo questa ogni, come possiamo dire, spazio all'evento del soggetto come qualcosa per cui abbia senso parlare di liberazione. Vale la pena di ricordare che in una ultima intervista Lacan a una giornalista belga, quando una giornalista belga con una grazia simile a quella a degli analfabeti italiani che lo intervistano nella intervista sul trionfo della religione, dice: ma non è che la nozione di legge presente nelle sue teorie mortifichi la libertà? E lui, ridendo, risponde: ce ne pare già bene la libertà. Ridendo, io non parlo mai della libertà. E che non credo voglia dire in Lacan che il tema è futile, ma che quasi sempre è futile e poco libera l'invocazione della libertà, e che forse tutto sommato la vicenda dello Stato moderno è la vicenda della instaurazione e realizzazione coatta della libertà. Cosa che effettivamente istituiva nei confronti di un certo gauchisme la distanza che noi possiamo misurare se analizziamo un altro bel seminario, che è il seminario 17. Quello che Lacan fa in piena rivolta studentesca a Parigi, con i cani dei pancabestia che gli passano davanti, e che peraltro lui riesce a recuperare in una serie di giri di giochi di parole per dimostrare, insomma, che una pratica è una pratica, insomma, non si smonta rispetto a niente, in sostanza. Ecco, però devo dire che proprio queste ultime questioni sono questioni che mi richiederebbero qualcosa di più, addirittura di un modulo, perché vedete, io sto tentando di rendere evidente come in Lacan si produca qualcosa che determina un atteggiamento diverso per chi ci passa attraverso nei confronti dei testi di cui ci occupiamo. Molto e poco, in definitiva. Lavorare sugli spessori storico-culturali e teorici di Lacan richiede tanto tempo, perché non so se state in qualche modo cogliendo questa cosa. La sua pagina è una pagina per me infinitamente divertente. Lacan è uno dei testi più divertenti che si possono leggere, è sostanzialmente una battuta di spirito dopo l'altro, però proprio per questo ha anche una costruzione estremamente connettente. Allora bisogna proprio fare un lavoro da critica stilistica per immettersi nella pratica che è sua, e questo richiede tempo. Perché sarebbe più facile a un certo momento dire: questo è Lacan, si possono tirare fuori 5 o 6 affermazioni e sintetizzare così il pensiero lacaniano. Appunto, non c'è rapporto sessuale, significante, significato, il linguaggio, la castrazione, necessità della castrazione, piacere contro godimento e così via, no? Il Bignami si fa in fretta. E poi dire: Deleuze gli vuol bene, Foucault così così, Derrida per niente, i libri sono questi, missa est. Ecco, però sostanzialmente un lavoro di questo tipo è la cosa più inutile che si possa fare. E allora appunto, per analizzare singole torsioni come queste, occorrerebbe effettivamente montare dei bei seminari. Ecco, io posso per il momento, ma come vede, volevi rispondere, no, a questa cosa di altri, ma più mi fate domande su questo profilo meglio è, certo, soltanto con delle piccole finestre che indicano quale potrebbe essere la direzione del discorso, no? Perché dopo per farlo bisogna mettere in moto i testi, ecco. Comunque credo di capire che sarà bene ritornare andando avanti in un momento in cui questo, funzioni con il resto, a spiegare cosa vuol dire questo fatto, che capisco turbi un po' che non c'è rapporto sessuale. E in genere quando si parla di questa cosa parlando di Lacan, c'è sempre come il timore che questo inauguri una sorta di fiera del bianco, per così dire. Non è questo, che non è di questo che si sta parlando. È di un'altra cosa in definitiva, è di un'altra cosa, ovvero sia del fatto che il sesso non può essere tirato dentro nel linguaggio come ciò che lo riempie. Nel campo freudiano, ma in questo modo adesso ci ritorniamo, nel campo freudiano, malgrado le parole, la coscienza è un tratto altrettanto caduco nel fondare l'inconscio sulla sua negazione, questo inconscio dato da San Tommaso, quanto l'affetto è inadatto a sostenere il ruolo di soggetto protopatico, perché è un servizio che non ha titolare. Ovvero, nel campo freudiano, nel campo della pratica freudiana, malgrado le parole, cioè malgrado un'analisi piatta delle parole, noi non possiamo ridurre l'inconscio alla negazione del conscio. Cioè, se l'inconscio fosse semplicemente il non conscio, basterebbe San Tommaso, dice, che una cosa del genere la poteva sistemare benissimo con la sua proprietaria logica definitiva, no? Così quanto l'affetto è inadatto a sostenere il ruolo di soggetto protopatico, così come è sostanzialmente inadatto l'affetto a riempire la figura del soggetto, perché è un servizio che non ha un titolare, ovvero sia il soggetto non è il titolare dei suoi affetti. L'inconscio, a partire da Freud, è una catena, è una catena di significanti che da qualche parte, su un'altra scena, egli scrive, si ripete e insiste per interferire nei tagli offertigli dal discorso effettivo e dalla cogitazione che informa. Questo è invece l'inconscio, ovvero sia una catena di significanti, quindi linguaggio, che da qualche parte, cioè su di un'altra scena, che non è quella appunto della nostra coscienza, si ripete e insiste, anzi vive tutto della sua insistenza. Quest'altra parte, quest'altra scena, non ha altra scena se non in quella in cui, insistendo, essa compare sulla nostra ribadendo di essere altra. Nei tagli offerti dal discorso affettivo, cioè nel discorso che noi facciamo, in tutta una serie di pause, lapsus, vizza, mancamenti, afasie, scambi di parola e così via, tagli del discorso e della cogitazione che esso informa e delle costruzioni logiche che si fondono sulla rimozione. Nel momento in cui l'efficacia della rimozione cede ed emerge palesemente l'inconscio, non illuminandosi ma palesemente agendo. Per questo vi dicevamo già da tempo, l'inconscio è strutturato come linguaggio, perché il luogo del suo agire è il linguaggio, ed è il linguaggio in cui agisce l'inconscio, anche strutturato come tale.
In questa formula, termino, che è nostra solo perché conforme sia al testo freudiano, che all'esperienza che esso è aperto, il termine cruciale è significante. Rianimato dalla retorica antica ad opera della linguistica moderna, in una dottrina di cui qui possiamo solo segnare le tappe, ma di cui i nomi di Ferdinand de Saussure e di Roman Jakobson indicheranno l'aurora e la culminazione attuale, ricordando che la scienza pilota dello strutturalismo in Occidente ha le sue radici in quella Russia in cui è fiorito il formalismo. Ginevra 1910, Pietrogrado 1920 dicono abbastanza bene perché a Freud sia mancato questo strumento. Ma questo difetto della storia non fa che rendere più istruttivo il fatto che i meccanismi descritti da Freud, come quelli del processo primario in cui l'inconscio trova il suo regime, ricoprono esattamente quelle funzioni che tale scuola ritiene determinino i versanti più radicali degli effetti del linguaggio, cioè la metafora e la metonimia. In altri termini, gli effetti di sostituzione e di combinazione del significante nelle dimensioni rispettivamente sincroniche ed acroniche, le acroniche in cui appaiono nel discorso. Ovvero, Freud non sapeva una mazza, né dei formalisti russi né del circolo di Praga, però a maggior ragione allora diventa importante riconoscere come il dinamismo a cui affida Freud la rappresentazione del processo primario vada una sovrapposizione sostanzialmente esatta con il modo in cui il formalismo e il pensiero jacobsoniano costruiscono come interpretazione linguistica moderna il recupero delle figure retoriche di metafore e di metonimia. Ovvero sia, gli effetti di sostituzione e combinazione del significante, asse paradigmatico, asse sintagmatico, sono in un certo senso gli stessi quando Jacobson e Saussure parlano del linguaggio e quando Freud mette in moto l'inconscio nell'orizzonte della psiche. Chiuso. Una volta riconosciuta la struttura del linguaggio nell'inconscio, quale sorta di soggetto li possiamo concepire? Ecco, di qui potremo tornare, ormai va fuori vacanze, all'istanza della lettera, perché la carta della lettera vuole rispondere a questo fatto. Una volta riconosciuta così la natura del linguaggio, che tipo di soggetto possiamo concepire? Cosa vuol dire soggetto quando parliamo di soggetto partendo dalla consapevolezza di ciò che si è detto fino adesso?